Siamo tornati nuovamente con voi in diretta. Voglio salutare come sempre tutti coloro che ci stanno seguendo sia con l'applicazione di MV Radio ma anche attraverso gli altri modi, quindi in FM ricordiamo, salutiamo anche gli amici di Radio Tua sui 98.5, Ancona, Marche con noi, poi salutiamo anche le frequenze del nord della Lombardia e sempre in FM, quindi Bergamo 97.55, poi a Crema, c'è un amico noi che conosciamo, 101.5 da sì. Crema che ci segue da lì, e poi in Brianza sui 97.60, quindi il nord della Lombardia con Lecco, Como sui 92.90. Andate sul sito di TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci e cliccate appunto FM, lì troverete anche le frequenze per seguirci in questo modo. Allora, e siamo tornati.
Sì, siamo in diretta.
Come sempre, il venerdì siamo anche in diretta Facebook in questo momento.
È vero, quindi salutiamo gli amici di Facebook.
C'è il tridente.
C'è il trio. Li abbiamo tutti e tre ancora? No. Tra poco li presentiamo. Ne approfitto allora, Marco, per andare ancora una volta a spulciare tuttomercatoweb.com, che ci dà le ultime sull'affare Milik Marsiglia. E va abbastanza deciso sul titolo della notizia: avanti tutta, prima il rinnovo col Napoli, poi prestito con obbligo, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni più ricchi bonus in base alle prestazioni e alle condizioni fisiche del giocatore polacco, che a questo punto va molto rapidamente verso Marsiglia. Le quotazioni del club francese si stanno rialzando in maniera importante e, viste le cifre, viene da chiedersi se i club italiani non potevano forse, no? Capisco la situazione e tutto il resto, però un pelino di sforzo forse Milik lo meritava a queste cifre qui.
A meno che lo stesso Napoli non dà questo giocatore magari a qualche diretta concorrente, rischiando di rinforzare.
Forse la Juve ha chiesto il doppio per prenderlo a gennaio.
Per magari rischi di rinforzare delle squadre che in questo momento sono nella tua zona di classifica, e allora dici meglio darlo all'estero che darlo in Italia.
Sì, ma a queste cifre è chiaro che probabilmente in Italia non sarebbe mai partito. No. Nel senso che, insomma, è 7 più bonus per Milik. Tra l'altro Milik è stato costretto ad accettare quasi la corte del Marsiglia, perché lì potrà giocare titolare in vista di un europeo che altrimenti sarebbe stato difficile agguantare, diciamo. Però è una grande trattativa questa, grande occasione colta alla Marsiglia.
Sai che facciamo? Chiediamo di Milik e Mandzukic, rimaniamo sugli attaccanti attimo adesso, perché ripetiamo, c'è questa possibilità ormai già da ieri che se ne parla di Mandzukic in chiave Milan. Poi torniamo naturalmente sulle due sfide di cartello di questo fine settimana con il trio che dovrebbe arrivare. Se ho due adesso,
per il momento c'è il duo. Allora,
intanto
presentiamo il duo, vai. Con Alessio Tacchinardi da Crema. Ciao Alessio.
Ciao Alessio.
Ciao a tutti ragazzi. Ciao.
Ciao Alessio, ben trovato.
E c'è poi anche il bomber Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao bomber.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao Alessio.
Ciao Bruno. Ciao.
Allora, sta per arrivare anche da Miami, da lontani forse.
Sentirete la musica quando arriverà.
Sì, quando arriva la musica. Allora, senti, facciamo una cosa. Partiamo con questa notizia che si stava leggendo di Milik. Quindi dovrebbe direzione Marsiglia.
Prestito con obbligo di riscatto. Quindi l'attaccante rinnoverà prima con il Napoli e poi verrà ceduto al Marsiglia, così che il Marsiglia possa, prossima stagione o in base agli accordi anche nei prossimi anni, pagare l'obbligo di riscatto a Napoli.
Bruno, il Napoli dovrebbe andare verso questa direzione. Stavo prima ragionando e non so se sei d'accordo. Beh, forse l'ipotesi è anche più giusta, perché dare questo giocatore magari a qualche diretta concorrente in questo momento.
Ma non è quello, forse le concorrenti in quella posizione hanno dei giocatori abbastanza importanti, non volevano spendere una cifra di 14, 15, 16 milioni di euro per un giocatore che tra 4-5 mesi lo potevi prendere così a parametro zero. Buon per lui, insomma, anche perché va a giocare, buon per il Napoli, insomma, si risolve una situazione che sinceramente credo che fino a questo momento ci hanno rimesso tutti, sia il calciatore che anche la stessa società, perché queste cose si potevano fare anche a giugno e con incassi migliori, e soprattutto il giocatore in questo momento già avrebbe fatto diverse partite e mostrato il suo valore. Però insomma, il calcio di oggigiorno è anche questo, gli interessi passano al di sopra anche a volte del calcio, del giocato, e si va avanti così.
Alessio?
Però Marco, scusa, se io da quello che ho capito non sono quella cifra lì, ma sono 7 milioni per Milik.
7 più bonus, Alessio, sì. Più ricchi bonus, quindi bonus alto, okay. Però 7 più bonus.
Quindi arriverà più o meno alla cifra che ha detto Bruno. Allora, se è la cifra che ha detto Bruno, obiettivamente per le casse dei club italiani non è facile.
Io penso anche che l'abbia comunque l'abbia fatto, se poteva darlo all'estero era meglio, perché Milik è un giocatore che secondo me se gioca può fare solo che bene, e in squadre comunque di livello, non so, all'Inter come dice Lukaku, al Milan non lo so, ma anche alla Juve perché no, poteva veramente fare bene. Quindi è un'operazione che Marsiglia ha fatto bene a fare, perché a me Milik piace tantissimo, un giocatore fantastico. Peccato che non abbia fatto bene con Napoli. Era un discorso di contratto, mica contratto, ma Milik è un signor giocatore.
E senti, Mandzukic, che ne pensate dell'idea dell'idea Milan?
Vado un attimo io, scusa Bruno, per me Mandzukic, vederlo indossare la maglia del Milan è una ferita al cuore. Perché obiettivamente, cioè adesso ragazzi, perché è andato via Mandzukic? Nessuno sa niente, nessuno ha detto niente. Cioè, un giocatore che ha sempre dato sangue, l'anima per quella maglia. Ha sempre fatto gol pesanti, ha sempre giocato terzino, centrocampista, attaccante, un leader fantastico, sì. Si incazzava magari se non giocava dal primo minuto, però darlo via, poi non si è saputo poi niente. E magari vederlo al Milan, e secondo me vederlo al Milan fa anche bene, perché Mandzukic è forte e ha bisogno Mandzukic di piazze pesanti, di pressione, perché è uno che veramente ha gli attributi. Vederlo al Milan, secondo me il Milan fa una grande cosa, e magari l'ultima mezz'ora Mandzukic Ibra davanti vale a spostare Pella davanti, con la fame e la voglia che hanno di essere i numeri uno. Sarebbe una ferita al cuore vedere Mandzukic al Milan, per me.
Bruno,
sì. Anche no, sono d'accordo con quello che ha detto Alessio, perché è stato un giocatore straordinario che ha sempre dato tutto. Io credo che Mandzukic ci può stare ancora tranquillamente nel campionato italiano, se non sbaglio ha sui
34 anni.
Abbiamo visto che insomma ci sono giocatori che con questa età nel campionato italiano stanno facendo non bene ma benissimo, per cui se è motivato è un giocatore che non si risparmia neanche l'ultima goccia di sudore. Io credo che nel Milan ci potrebbe stare molto molto bene. Certo, devi capire che è un'alternativa degli altri, ma credo che, come lo stiamo pensando noi, io possa dire tranquillamente anche un dirigente del Milan.
Colpo importante, che poi bisognerà capire se sarà vice Ibra, con Ibra per un nuovo assetto tattico. Però,
e comunque
insomma,
all'80esimo butti dentro i palloni a Ibra Mandzukic e fa il segno della croce.
Eh sì, ma credo arrivi per quello più
Bruno,
che altro, infatti.
Fa il segno della croce, può succedere di tutto in quell'area lì, eh. Cioè, nel senso, è vero che le caratteristiche del Milan non vanno a esaltare, no, come gioca Mandzukic, perché a parte che ha ancora un fisico integro, tosto, duro, e quindi è un giocatore comunque importante, di grande esperienza, ma quando metti magari a buttare dentro palloni a destra, a sinistra, Ibra e Mandzukic, veramente è tanta roba.
Ma pensate, adesso è arrivato, vedi, con un attimo di ritardo.
Se volete lo presento, così coinvolgiamo anche
aspetta
noi.
Aspetta che devi mettere pure, ci siamo, abbiamo ricomposto. Vai, presento.
Perfetto, ora siamo un trio, è ufficiale, quindi aggiungiamo alla coppia da Chinardi Giordano anche Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo, buongiorno da te.
Ciao, buongiorno a tutti.
Tutto bene?
Mi sono svegliato ora.
Alla faccia di Dacchinardi e Giordano, insomma, hai capito?
No, vabbè, io saluto. Grazie, Massimo. No, metto giù. No, Massimo, mi chiamate? No, dopo. Alle No, Massimo.
Ci sono gli orari, sono diversi, Dacchinardi.
No, io saluto. Bruno, dai, Bruno, andiamo. Sì. Dai, parliamo di Mandri, parliamo di quello, dell'altro.
Alessio era in piedi dalle 4 di mattina a preparare il collegamento.
Aspetta. No, però me l'ho fatto spiegare, perché sennò allora io mi sono fatto da praticamente venerdì scorso tutte le mattine a svegliarci alle 6:30 per andare a Boca Raton e farmi 80 km andare, 80 km tornare, a vedere insomma, di allenare questa ragazza.
A vedere, hai detto bene, a vedere più che allenare.
Oggi, a vedere allenare. A vedere di allenare.
A vedere allenare è carina.
Come oggi avevamo avevamo, come si suol dire, Bruno, adesso ricordate quando c'era il venerdì bagni e massaggi, no?
No vabbè, ma Massimo,
abbiamo deciso di fare bagni e massaggi e ho dormito un po', e vabbè, che cazzo, dai, tu. Vabbè.
Allora facciamo una cosa, Massimo, ti riprendi un attimo, faccio la domanda a Giordano e Tacchinardi, che sono belli svegli e lucidi.
I pronostici subito,
No, aspetta, i pronostici li prendiamo in contropiede oggi. Bruno, adesso Bruno e Alessio, così sente la domanda a Brambati. Con l'arrivo di Mandzukic, il Milan che prende anche Meite,
forse anche un centrale di difesa.
Dovrebbe arrivare un centrale di difesa. Sono questi, diciamo così, potrebbero essere questi tre rinforzi, no? Uno già arrivato, Meite. Ecco, allunga il Milan ancora oppure insomma.
Beh, da una grande mano, perché soprattutto se recupera a breve i Rebic e compagnia, insomma, da Ben Nasser e qualcuna Salemakers, questi che mancano, questi abbinati a altri due o tre acquisti, sarebbe anche a livello di rosa, a livello numerico e anche di qualità, diventerebbe veramente è un pericolo per Juventus e Inter. Già lo è, perché sono primi in classifica dall'inizio del campionato, però ancora abbiamo qualche titubanza se possa reggere fino alla fine. Se arrivano oltre a Meite altri due acquisti di livello come Mandžukić, sarebbe sicuramente al pari delle altre due.
Alessio Tacchinardi, intanto arriva un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200-13, sì, più di un messaggio, ma dice: Mandžukić è un anno che non gioca,
sarà bollito,
chiedere a Sarri perché è andato via. Ricordiamo che lui non giocava già nell'ultimo periodo di Allegri, vero, perché l'ultima stagione molti infortuni muscolari del giocatore, sì, lo hanno fermato parecchie volte.
Anche Vittorio lancia un tema interessante sulla questione: Mandžukić e Ibra nello stesso spogliatoio, si sfascia tutto, entrambi vogliono comandare, dice Vittorio.
Alessio Tacchinardi, nel dare tempo a Brambati di riprendersi.
Beh, sicuramente mi piacerebbe vedere una litigata in partitella tra Mandžukić e Ibra. Cosa può succedere? Volano le sedie, perché sono due giocatori di grande carisma. Però, ripeto, a me i giocatori di grande personalità piacciono molto, e quindi Mandžukić, se è integro sicuramente fisicamente, può aiutare molto il Milan anche a livello di centimetri in area di rigore. Detto questo, io penso che in un campionato ci sono dei momenti che percepisci o non percepisci che puoi arrivare in fondo, e la sensazione mia è che il Milan abbia percepito, dopo un inizio che era tutto vediamo come va, vediamo la situazione com'è, dopo l'annata dell'anno scorso, gli ultimi 4 mesi fatti molto bene, se c'era continuità. Oggi penso che il Milan abbia la convinzione ferrea, feroce, da parte della società, che possa arrivare in fondo, e per arrivare in fondo la rosa la devi migliorare in certi ruoli. La sta migliorando, e quindi il Milan può veramente, per me può veramente arrivare in fondo, non è più una sorpresa.
Anche perché, scusatemi un attimo, non è che i prossimi anni tu hai la garanzia che il girone d'andata lo termini campione d'inverno. Adesso è un dato di fatto, nei prossimi anni tu puoi anche dire ho la squadra più forte, però ci può stare l'annata un po' fortunata, un po' negativa, che con una squadra anche più forte ti puoi ritrovare terzo o quarta nel girone d'andata. Essendo adesso prima con un bel vantaggio,
dice è meglio crederci adesso, certo, è meglio provarci adesso, chiaro. Brambati, chi è?
Ma perché ha preso delle mani?
Sembra, insomma, è un obiettivo molto...
Ci Brambati alla Barry White, a questo tono di
voce. Ha preso Meite, no, però Mandžukić c'è un obiettivo.
Non so chi l'ha detto, però c'è da tenere presente che Mandžukić è vero, è uscito un po'. È un anno che non gioca, mi sembra che anche in Qatar, leggevo, non ha fatto benissimo. Cioè, ha fatto un gol in 7 partite, 8 partite, quindi non è stato, e già aveva dei problemi fisici. Cioè, allora, se diciamo che si sono rinforzati, perché hanno preso Mandi che si è mai te, si saranno rinforzati sicuramente a livello quantitativo, però non sappiamo che Mandi che ci arriva.
Pure questo è vero.
E Meite comunque è un giocatore che comunque faceva parte di una squadra che insomma è andata in grandissima difficoltà quest'anno, o sbaglio?
Sì.
Io non sono così convinto che siano migliorati. Cioè, se tu mi compri dei giocatori che sono più bravi e più forti di quelli che ho io, mi va bene, ma se compro i giocatori con dei punti di domanda, mi porto dentro dei punti di domanda. Io su Mandzukic non ho punti di domanda dal punto di vista della qualità, ho punti di domanda sullo stato del giocatore. Poi sicuramente si saranno informati che il giocatore sta bene, che il giocatore ha voglia, che il giocatore arriva con motivazioni, eccetera, eccetera. Allora a quel punto ti dico sì, si sono rinforzati. E sicuramente, come diceva giustamente Alessio, a questo punto devo dire che mirano e puntano ad arrivare fino in fondo. Però io su Mandzukic ho un po' di
perplessità,
domanda,
perplessità.
Cioè, domanda, sì.
Uno che se n'è andato, tra l'altro, che è stato lasciato andare un po' dalla Juve un po' così, non lo so. C'è stato anche un qualcosa, adesso io magari adesso qualcosa di più dal punto di vista del rapporto che poi si è incrinato con la Juve, che a me è sembrato poi che si fosse proprio incrinato il rapporto con la società o con lo staff tecnico. È vero che c'era Sarri, probabilmente non lo vedeva bene. O comunque ricordiamoci anche che mi dicevano, ma me lo diceva Allegri, che lui comunque questo giocatore era un giocatore che potenzialmente era difficile far sta fuori, cioè nel senso che era un giocatore che se stava fuori ti metteva i musi, e sai, tu avere un giocatore che fai fatica a lasciar fuori perché comunque ti crea così dei dissapori all'interno del gruppo, e poi diventa difficile. E quindi io non so, poi se arriva lì e sta fuori e comincia a non giocare perché gioca l'altro, non lo so, ha un carattere anche particolare questo Mandzukic, cioè. Quindi io un punto di domanda ce l'avrei.
Mi
auguro per il mio che sia un acquisto azzeccatissimo.
Vabbè, la domanda ci sta, ci può stare.
Sì, ci sono anche tanti disami degli ascoltatori. Sinceramente spero non arrivi Mandzukic. Cosa c'entra col progetto Milan? Fosse stato da prendere, lo prendevamo subito a settembre. Sono 10 mesi che non gioca per un giocatore di 35 anni. Non è semplice, può giocare in Qatar, voglio dire il livello è basso. Basta con le minestre riscaldate, ci vuole un giocatore giovane con buone prospettive. Prendo questo messaggio, Marco, per citarti le parole del direttore sportivo del Genoa, Marocco, che invece ha confermato come Scamacca non dovrebbe muoversi dal Genoa. Quindi resta al Genoa almeno per quest'anno, poi vedremo il prossimo anno con il Sassuolo.
Punti di domanda che rimangono, poi vediamo un po' quello che succede. Al momento non c'è nulla di ufficiale, se non una voce di mercato. Esatto. Sì. Allora,
comunque è meglio uno che niente, insomma. Cioè, mangio che può riuscire o non riuscire, però meglio di niente, insomma, no? Sai che non è che viene a fare il titolare inamovibile, viene quando ci sarà bisogno, se non c'è Ibra oppure non c'è Rebic o Leao, lo sa anche lui, insomma, non è che va a stravolgere e diventa il titolare inamovibile, anche perché migliorare questo Milan, soprattutto quando recupererà anche tutti gli infortunati, non è semplice. O vai a spendere 20-30 milioni d'euro, che di questi tempi è molto molto difficile, oppure vai a prendere dei giocatori pronti per 5, 6, 10 mesi, quello che può essere.
Alessio, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, ma io, guarda, abbiamo detto, no, sappiamo tutti che se Mandzukic è a posto fisicamente come un aiuto a una squadra, sapendo anche lui ormai a quell'età lì, che non può pretendere quello che era nel suo carattere quando era la Juve. Però, ripeto, sono dei giocatori che hanno fatto la carriera sul carattere. Cioè Mandzukic, se arriva ed è sano e ha ancora voglia, quell'incazzatura che non gioca, però certo non deve essere negativa d'atteggiamento, ma positiva, è solo uno sprono a tutti ad alzare ancora di più il livello di qualità, di forza, di ambizione. E ripeto, sono d'accordo con Bruno, è sempre, se è a posto fisicamente, uno in più e uno in meno. Certo, se è l'uno in più che va a destabilizzare lo spogliatoio, no, ma penso che si vada a chiarire bene con la società, con l'allenatore, con...
Che è successo? È caduto da Chinardi.
Abbiamo perso Alessio.
Tutti quanti caduti. Vero, non c'è più.
A crema,
caduti i fili, sono caduti, io. No, però dai. A Miami però... i fili sono belli duri, io.
Alessio,
a me è un giocatore che si è a posto, fa impazzire. Io adoro i giocatori di personalità.
Non risponde alle provocazioni, Tacchinardi. È grandioso.
No, ma ascolta, ma non può, cioè, dopo quello che ho sentito oggi, che si è appena svegliato, è arrivato anche in ritardo, cioè veramente me lo fa apposta.
Sì, ma c'è
no, cazzo. No, Alessio. Ma meno male che c'era lei che si è svegliata prima e io gli ho detto, oh, ma che ore sono?
Mamma mia.
La radio, mannaggia.
Vabbè, aspetta, fermo un attimo, stiamo per andare in pausa, però andiamoci con un proprio pillola velocissima di Inter e Juventus. Parto da Bruno Giordano.
Beh,
Bruno,
ci sta.
Bruno, poi ci ritorniamo dopo il break.
Sono quelle partite decisive bellissime che tutti vorrebbero giocare, cioè è chiaro che poi la mancanza del pubblico, però come importanza di classifica, come prestigio, insomma,
qual è la chiave di questo match secondo te?
Ma i duelli, perché i giocatori sono quasi dello stesso livello, chi vincerà più duelli vince la partita, perché sono giocatori a livello tattico, si conoscono a livello di caratteristiche, l'uno conosce l'altro, chi vincerà più duelli.
Se ne devi scegliere uno in particolare come duello, quale secondo te potrebbe essere determinante?
A livello fisico la marcatura sul Gago, perché non so se giocherà Chiellini, perché senza Chiellini e De Ligt a livello proprio di impatto fisico, ecco, forse Demiral potrebbe contrastarlo. E lì è una bella risposta. E dall'altra parte è chiaro, il solito Ronaldo, perché poi alla fine le grandi partite 8 volte su 10 le decidono i grandi giocatori.
Ci fermiamo su questa battuta di Giordano, torniamo poi con Giordano, Tacchinardi e Brambati sempre sulla partita Inter-Juve e poi anche
sul
il derby
di Roma,
e andremo ai pronostici. Dai,
sì.
Tutto tra poco. Che stiamo per riprendere, ossia Giordano, Tacchinardi che ci sono, vedi, niente, è cronico oggi.
Sei riappisolato evidentemente.
No, ma non ci credo.
È ritardatario pure nel
oggi stiamo mettendo una pressione addosso a Alessio, incredibile.
Alessio è stizzito,
è arrabbiato,
si farà sentire.
No, sono furioso.
C'è pure Bruno, no? Bruno, ci sei, vero? Cioè.
Sì, ci sono,
allora,
presente.
Fanno a Pennichella un'altra volta, Brambati. No,
adesso arriva, non ti preoccupare. Allora, senti Alessio, riparto da te, no? Questa partita, inquadriamolo un attimo. Io ho chiesto la chiave, Bruno ha detto sono i duelli, ha fatto capire dove è andato con Lukaku, come deve essere, cioè il problema di marcare Lukaku, Cristiano Ronaldo dall'altra parte. Tu ne intravedi altro, cioè c'è un altro altri duelli?
Aggiungo Chiesa, che è un giocatore che ha dimostrato pochissimo tempo fa, sempre a San Siro, che è quel giocatore che strappa, che ha forte, che non uno contro uno ti fa male e vede la porta. Ma indipendentemente dai duelli, e sono d'accordissimo con Bruno, secondo me la chiave veramente di quella partita è chi arriva più fresco, più leggero fisicamente a quella partita. Sappiamo, no? Di un inconveniente con la Coppa Italia che si è allungata ai supplementari,
tutti, sì.
Quanto può avere destabilizzato anche una programmazione, no? di chi giocava, chi non giocava, chi doveva riposare, chi non doveva riposare. Cioè, Morata ha giocato tanto e non giocava da un po'. Quando giochi una partita dopo che arrivi da un infortunio, un conto è fare 90 minuti, un conto è allungare ancora di più. Quindi la curiosità è vedere chi arriva più fresco. Non si giocherà un grande calcio, secondo me, perché si gioca ogni tre giorni. Abbiamo visto che l'intensità non è come una partita con un San Siro pieno, però chi arriva più fresco, con la gamba più svelta, più leggera, secondo me può vincere la partita.
Massimo Brambati.
Sì, sono d'accordo con tutte e due. Sono d'accordo con Bruno, perché secondo me i duelli e soprattutto il fatto di fermare, a mio avviso, più Lukaku, che rappresenta un giocatore che secondo me che è veramente importante per l'Inter, perché fa giocare, perché è sempre non solo forte in fase realizzativa ma funzionale al gioco di Conte. E io mi ricordo infatti che nella partita quella diciamo così pre-Covid, perché poi da lì non si è più giocato fino a giugno, quella mi sembra di marzo dell'anno scorso, Lukaku era stato annullato e l'Inter aveva veramente fatto una grandissima fatica in quella gara. E quindi sì, io credo che la marcatura di Lukaku sia veramente determinante, ma è determinante anche la freschezza fisica e forse anche mentale, perché in questa gara io credo che è vero che rischia di più la Juve se perde, ma a livello mentale credo che sia più importante per l'Inter che non vince da tanti anni scudetto e quindi potrebbe pesare di più, potrebbe venire il classico braccino del tennista, tanto per stare in tela.
Infatti Massimo, ti interrompo perché oggi proprio Lippi in un'intervista rilasciata a Tutto Sport ha detto una cosa che tu hai toccato adesso e ci sei arrivato dopo, quindi mi hai anticipato. Lui dice che questa è una sfida decisiva a livello psicologico. Ecco, su chi pesa di più vi avrei chiesto. Tu già mi stai facendo capire che è molto importante in casa Inter.
Sì, per me pesa di più. Per me pesa di più sull'Inter, perché insomma la Juventus arriva da 9 campionati consecutivi. È vero che ha dei giocatori nuovi che non arrivano da 9 campionati consecutivi, ma ha giocatori che sono abituati a vincere, ha giocatori che hanno vinto tanto in carriera. Mentre nell'Inter se li vai a spulciare a uno, io non so quanto hanno, cioè che bacheca hai. Se prendi ogni giocatore dell'Inter e tiri fuori la bacheca per ogni giocatore dell'Inter e tiri fuori quello che hanno vinto, io non credo che ci siano tanti trofei. Adesso Leva Vidal, che è arrivato quest'anno, Eriksen, che peraltro non gioca neanche.
Se non gioca più.
Che però ha vinto solamente, mi sembra, il campionato d'Olanda, perché poi in Inter non ha vinto, insomma non ce n'è tantissimi. Andanovic è da 9 anni all'Inter, non ha mai vinto niente, e quindi insomma la Juventus se fai già se prendi già non so 100 giocatori, probabilmente già con 5 giocatori ha vinto, forse Ronaldo ha già vinto più di tutta l'Inter messa insieme a livello di giocatori. Quindi,
guarda, sono andato a vedere, siccome hai citato Eriksen, sono andato a vedere, lui ha vinto una Coppa dei Paesi Bassi, 3 campionati olandesi e una Supercoppa dei Paesi Bassi. Tutto questo solo quando era in Olanda. Quindi queste sono le vite. Ho preso Eriksen perché è il giocatore che mi è venuto in mente adesso. No?
Col Tottenham ha giocato una finale di Champions, ma non ha vinto nulla.
E quindi psicologicamente.
Io ho detto Eriksen e Vidal, probabilmente. Poi non so, forse De Vrij ha vinto qualcosa.
Credo sempre
in Olanda si è vinto in Italia.
Bruno Giordano,
forse una Coppa Italia,
Coppa Italia. E Bruno, vengo da te.
Ma è l'esame di maturità, questo è l'esame di maturità.
Ma per chi
puoi diventare grande?
Per chi?
Per l'Inter. La Juve è matura da 10 anni, è più che matura. E l'Inter che adesso è al pari della Juventus deve dare la spallata decisiva.
Sono d'accordo.
Per cui io sono questo. La Juventus non se lo vuol permettere, però si può permettere anche di perdere un campionato dopo 9. L'Inter sono 10 campionati che non vince. Se dovesse fallire anche questo sarebbe un bel problema per tutto l'ambiente nerazzurro.
Alessio Tacchinardi, poi andiamo al derby, dai.
E aggiungo, dovesse perdere l'Inter, anche io penso che sia una mazzata psicologica, dovesse perdere l'Inter, oltre a non riuscire a battere comunque la Juve, e sappiamo anche la rivalità, no? Che tra queste due squadre, tra queste due società, farebbe un punto in 3 partite, e quindi la Juve gli recupererebbe una marea di punti in pochissimo tempo, e il Milan magari allungherebbe. Quindi insomma è una partita molto molto delicata per l'Inter, e io dico che veramente c'è tanta pressione addosso all'Inter. Sono curioso, Massimo parlava dei giocatori che hanno vinto e quelli che non hanno vinto, appunto nel vedere se l'Inter ha la personalità di provare a imporsi nella partita. Cioè vorrei vedere un Inter con personalità da grande squadra, come diceva Bruno, per vedere se è diventata grande. La Juve ce l'ha, la Juve è pronta per quelle partite, ne sono ne sono convinto perché conosco com'è la maglia, conosco com'è la società. L'Inter deve fare, questa Inter, il salto definitivo di qualità. Secondo me non è ancora pronto, però sono curiosissimo di vedere domenica.
Allora, facciamo una cosa, visto che abbiamo toccato questo argomento, andiamo al derby, dai, andiamo al derby di questa sera, perché insomma stasera c'è strettissima attualità. In questo caso, voglio partire da Alessio Tacchinardi, ora ricomincio da dove abbiamo finito. Alessio, in questo caso, questo derby ci può dare indicazione sulla Roma, che può puntare praticamente a un obiettivo importante, quindi che è il titolo, lo scudetto, o la Lazio che può rientrare in Champions? Cioè, credi che possa determinare una cosa del genere, oppure, che ne so, la Lazio la ritieni fuori dal discorso Champions, se perde definitivamente fuori, la Roma se vince può veramente pensare a qualcosa di importante in questa stagione?
È un altro esame di maturità?
Ma guarda, abbiamo visto Milan-Juventus, ha vinto la Juve è ancora grande, ma il Milan finisce, ci sono delle sconfitte che però finisce la partita, vai nelle spogliatoie, mi ricordo era successo con Lippi, avevamo perso una partita a Milano con l'Inter, entrate nelle spogliatoie a gennaio, Lippi dice state tranquilli che vinciamo il campionato, perché oggi ho visto una squadra che può vincere il campionato. Quindi ogni partita ha la sua storia a sé e si vedono tante, tante situazioni. Io penso che sia, ora, per me, lo dico adesso, mi dà la sensazione che la Lazio sia l'avversario più fastidioso che possa incontrare la Roma, per un discorso tattico proprio, per come sta a giocare la Lazio, per come sta abbassarsi tanto e ripartire, dove la Roma invece porta tantissimi giocatori sopra la linea palla, cioè attaccare la porta avversaria. Quindi sono curioso e veramente di vedere questa partita tra due grandi allenatori, proprio per me è una prova per la Roma, per vedere se può veramente arrivare nelle grandi. Io non sono convinto che possa arrivare in fondo, ho una partita bella, una partita da vedere giocare, ma una partita per vedere se la Roma può arrivare fino in fondo anche lei. Ha qualcosa di importante, ma secondo me non è ancora abbastanza per provare ad arrivare in fondo.
Massimo Brambati.
Sul
derby.
Sul derby io credo che sia un passaggio importante per entrambe le squadre. È un passaggio anche psicologico, anche qui, perché il derby, non so, noi ieri abbiamo avuto due ex giocatori, uno della Roma, l'altro della Lazio, qui ne abbiamo uno, un ex della Lazio, che sa benissimo cosa vuol dire, meglio di chiunque altro, cosa vuol dire vincere un derby e portarsi questo entusiasmo di una vittoria, o questa, diciamo così, questo malloppo eventuale negativo se perdi. Quindi secondo me potrebbe essere veramente uno strascico psicologico per il futuro e per il proseguo del campionato. Quindi sappiamo bene che radio e televisioni a Roma sul derby ne cominciano a parlare non so quanto tempo prima, e probabilmente ne parlano anche non si sa quanto tempo dopo. Quindi è importantissimo secondo me a livello psicologico, e poi naturalmente la classifica oggi parla chiaro, la Roma è lì, è lì anche per, non ti dico per lo scudetto, ma sicuramente se dovesse vincere si aprirebbero degli scenari diciamo importanti, io non voglio dire per lo scudetto, ma sicuramente importanti per la Lazio altrettanto, e probabilmente per la Lazio si aprirebbe veramente la porta di continuare a lottare per un posto in Champions League. Quindi io credo che sia veramente una partita determinante in tutti e due i sensi. Io la reputo quasi più decisiva un Roma-Lazio che un Inter-Juve in questo momento.
Ma tu credi più nella Champions?
Credi
più nel ritorno Champions della Lazio in zona Champions, o più in una Roma che possa lottare invece sempre per quella zona molto alta della classifica, quindi infastidire comunque anche la
Milan, Inter, Juventus e quant'altro?
In che cosa credi di più?
Credo più, allora, io credo molto che la Lazio possa rientrare nel giro del Champions. Questo lo credo tantissimo. Che la Roma possa arrivare a lottare per lo scudetto, credo meno rispetto alla Lazio che entra in Champions. Che però possa dare fastidio, la Roma può sicuramente dare fastidio. Un conto però è dar fastidio, un conto arrivare, non so, a giocarsi nelle ultime tre partite veramente il campionato. da questo credo un po' meno.
Bruno Giordano, tu che conosci molto bene la piazza, che dici?
Ma dico che i miei compagni di viaggio hanno fatto un bel quadro, però c'è da capire che questa è una città con poco equilibrio, per cui vincere e perdere il derby ti cambia almeno per un mese e mezzo, due mesi il modo di vivere, e si riflette poi chiaramente di vivere parla a livello sportivo. Per cui credo che se la Lazio dovesse vincere rientrerebbe in tutto e per tutto in un discorso delle prime quattro posizioni, non credo le primissime, però perché io do per scontato, almeno per quello che mi riguarda, i due milanesi della Juventus, tre posti su quattro andranno poi ad occupare loro, e lì si potrebbe aprire un bel discorso con la Roma, con il Napoli, con la stessa Atalanta. Se non dovesse farcela o addirittura perdere, rischierebbe tanto. E lo stesso discorso vale per la Roma: se dovesse vincere potrebbe andare a mettere una bella conferma per la quarta posizione, e una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione, ma proprio per il clima che si respira in questa città in una partita così particolare, anche senza tifosi, però poi alla fine è una partita che qui a Roma non è la classica partita, non so, Juventus e Milan o Juventus e Inter, sono importantissime, ma sono le squadre che hanno vinto campionati, Coppa dei Campioni, e sono abituati anche a perdere una partita così importante, perché poi quella successiva sanno che se la vanno a giocare in tutto e per tutto. Roma no, Roma se perdi il derby, come ti ripeto, puoi rischiare per un mese e mezzo, due mesi di andare fuori rotta.
Tra l'altro ci sono dei temi tattici su questa partita interessanti.
Mi guardi anche le formazioni, così facciamo prima di andare ai pronostici anche qui, perché ci sono dei duelli, Jacopo, saranno molto importanti.
Assolutamente
qui,
sì, perché partendo dalla Roma, innanzitutto abbiamo parlato, no, nel corso della trasmissione, dei problemi fisici di Smalling, che non è il meglio, anche se dovrebbe in questo momento essere titolare, quindi il classico 3-4-2-1 che non c'è mai stato nei derby dello scorso anno, perché la Roma le ha giocate entrambi con la difesa a 4, e senza Mkhitaryan, perché nel primo derby Mkhitaryan non era ancora stato acquistato e nel secondo aveva un problema muscolare che lo tenne fuori da quella partita. Quindi 3-4-2-1 per Fonseca, con Paolo Lopez tra i pali, non c'è Mirante, in difesa Smalling, Ibanez e Mancini, sugli esterni Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra. Per quanto riguarda la coppia di centrali di centrocampo ormai consolidata, Villar, Veretout, sulla tre quarti Mkhitaryan e Pellegrini, con Edin Dzeko riferimento d'attacco. Per quanto riguarda la Lazio, lo sappiamo, non c'è Stracoscia, quindi c'è Reina tra i pali nel 3-5-2, in difesa Luis Felipe, Acerbi e Radu, sugli esterni Lazzari a destra e Marusic a sinistra, davanti alla difesa c'è Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto, alle spalle di Immobile e Caicedo, perché partirà lui titolare con Correa soltanto in panchina. Queste sono le formazioni.
Queste sono le formazioni, questo è un po', diciamo così, i due disegni tattici dei due allenatori. Anche qui vi chiedo quale può essere, no, il duello
formazioni
importanti, decisivo.
Certezze assolute, insomma.
Esatto. Alessio Tacchinardi, parto da te.
Ma come ho detto prima, secondo me a livello di incastro, no, di moduli opposti, è veramente una bella partita, perché partiamo dai duelli sulle fasce che possono essere determinanti.
Lazzari Spinazzola, bel duello, eh?
Molto bello, sì, molto bello. Ma a me sono curioso veramente di vedere, quando la Roma attacca, come la Lazio poi è molto brava a chiudersi, e poi però in campo aperto come può Immobile fare malissimo a una difesa come quella della Roma, non velocissima, ma soprattutto con due giocatori interni di centrocampo della Lazio, abbiamo parlato sempre con Bruno, che sono i due top del nostro campionato. Quindi questa palla dentro per Immobile dietro le spalle, che ti taglia dietro la schiena, può fare male. Dall'altra parte sono questi due, i due tre quarti della Roma, sono giocatori forti, però la sensazione è che vada a sbattere contro un muro, cioè che possa andare a sbattere contro un muro e poi fare proprio il gioco adatto alla Lazio. Quindi ecco io perché dico favorito alla Lazio per questi incastri qua.
Certo,
però
il centrocampo della Lazio, se lo paragoni, veramente, stavo leggendo
perché
adesso.
Sai, anche quel Leiva lì, Lucas Leiva, che andrà a intercettare tantissimi palloni. La Roma è molto verticale, no?
Sì,
ha
certo.
Questi due tre quarti che però giocano molto dentro il campo. E quindi proprio la Lazio, secondo me, è perfetta, che si va a chiudere, imbottigliare bene e in ripartita gente che ha strappo e ti può fare malissimo.
Un duello, se scegli un duello?
Dico Immobile contro Smalling, che si mette lì dietro, che l'Italia ha detto le spalle, ci può, stare. Può far malissimo.
Molto diverso Immobile da Lukaku, contro cui invece Smalling ha fatto molto bene.
Massimo Brambati, vengo da te.
Sì, secondo me deciderà moltissimo il fatto, perché la Roma secondo me a livello qualitativo è tanta roba, però mi dicono che a livello di intensità non ce n'è tanta, ha dei cali durante le partite a livello fisico, perché insomma non è che un allenamento con Fonseca fa correre tanto, non tiene molto tantissimo all'aspetto fisico, fa allenare moltissimo dal punto di vista tattico, ma un po' meno dal punto di vista fisico, mentre sempre queste sono cose che mi dicono, Inzaghi cura tantissimo l'intensità, cura tantissimo il fatto di avere gamba per ripartire, eccetera eccetera, quindi io credo che la Lazio onestamente può avere i giocatori per mettere in grandissima difficoltà la Roma, però la Roma ha tanta qualità, per questo dico sì, è un confronto, diciamo così, da tripla. Io credo da una parte se fossi un giocatore della Lazio mi spaventa molto Mkhitaryan,
sì,
perché è un giocatore che sta facendo bene.
Vero.
È un giocatore che si è calato moltissimo nel nostro calcio, eccetera eccetera. Dall'altra non posso mai lasciare fuori dai miei pensieri, se fossi un difensore della Roma, Immobile. Perché questo, ragazzi, di riffa di raffa riesce sempre a fare gol, riesce sempre a fare dei gol anche a volte straordinari. Io non riesco ancora a capire come uno come Immobile non abbia lo stesso riscontro di altri giocatori che forse hanno segnato anche meno, ma che non so, dal punto di vista della mediaticità o dell'attenzione verso il calcio insomma internazionale hanno avuto più si parla di più di alcuni giocatori che di questo giocatore che invece sta segnando a raffica da anni.
Per me c'è solo una spiegazione, ma
è un grande punto di domanda.
No, ma per me c'è solo una spiegazione: gioca nella squadra che mediaticamente ha meno impatto.
La squadra, certo.
È solo questo,
è quello,
Bruno,
il problema è quello che a Lazio nasconde i calciatori. Noi abbiamo avuto Klose, non sapevamo neanche che la voce di Klose. Stiamo parlando di un giocatore che ha vinto il mondiale e il record dei gol. Riguardo al resto, è chiaro che se andiamo a vedere tutti i giocatori da una parte e dall'altra, ci sono giocatori che possono risolvere il derby da un momento all'altro, però io dico a livello tattico, la Roma l'anno scorso il secondo derby meritava di vincerlo per una mossa molto molto intelligente che ha fatto Fonseca e mettere Veretout su Luis Alberto. E se dovesse ripetere quella mossa andresti a levare il 50% di pericolosità nella fase di rilancio da parte della Lazio, e da parte della Lazio deve essere bravo Lucas Leiva, perché lì avrà vicino due trequartisti e a turno Luis Alberto, soprattutto Milinkovic, ci dovranno dare manforte, perché stare dietro a Mkhitaryan e Pellegrini, soprattutto per Lucas Leiva di questo ultimo periodo, credo che potrebbe andare in difficoltà, e allora lì a turno un centrocampista dovrà dare manforte proprio a Lucas Leiva. Credo che questa sia un po' la chiave del discorso. Bello, poi è chiaro, le partite chiuse ti si inventa un gol cieco piuttosto che Immobile, che ci può stare poi, perché poi nel derby ci sta tutto il contrario di tutto, perché un episodio ti cambia la vita della partita. Però ecco, queste due mosse di questi due mediani possono essere determinanti proprio per soppare un po' le fonti di gioco sia di una squadra che dell'altra.
Me lo aspetto più basso Milinkovic, infatti, stasera. Sì. Attenzionare un po' sia le incursioni di Veretout,
che lo sta facendo, un lavoro che sta facendo.
Sì, già da anni.
Vi posso
già
dire, vabbè, al di là del grande affetto che ho sempre nei vostri confronti, vi posso dire che mi è piaciuto molto la lettura tattica di entrambe le partite che abbiamo fatto con voi oggi. Vi ringrazio veramente. Grazie a tutte e tre. Allora, approfittiamo per andare ai pronostici.
Sì, andiamo. Io sono molto deluso all'andamento dell'ultima tornata.
L'altra giornata giornata si è andato malino, mentre benissimo Giordano e Brambati, addirittura Giordano 8 punti, Brambati 7 con una doppietta di risultati indovinati, Juve, Sassuolo e Udinese Napoli. Attenzione,
non ci credo.
Invece è andato benino Tacchinardi perché ne indovina uno e poi gli altri ne sbaglia due complessivamente come simbolo. Però capito, 8 punti Giordano, 7 Brambati, 6 Tacchinardi, 4 Erba.
Io molto male, sono crollato sul più bello.
Sì, però è sempre rimonta Tacchinardi, è sempre rimonta, ma
tanto si gioca ogni 3 giorni, c'è tempo.
È vero, è vero.
Allora, cominciamo da Tacchinardi, dal deluso. Io non ci credo.
Delusissimo, non riesce a accorciare.
Ero convinto di aver fatto il botto io.
No, ma non sei andato male. Il problema è che hai fatto solo un risultato piano, mentre Brambati ha fatto doppietta con 2 risultati pieni.
Però Massimo c'è anche la serenità, il clima che lo aiuta. Fare un pronostico guardando l'oceano non è uguale che farlo guardando la mia piscina coperta dal ghiaccio.
Hai ragione. Sono solidale con te, caro Alessio, stavolta.
Poi a Crema c'è un ambiente ostile perché fai pronostici.
Allora partiamo con Alessio. Lazio-Roma, vai secco Alessio.
Allora, Lazio-Roma, gioca in casa la Lazio, 1-0 Lazio.
1-0 Lazio. Napoli-Fiorentina.
3-0.
3-0, sarà contento il nostro editore. Inter-Juventus.
Vabbè, allora però.
Inter-Juventus, 0-1.
0-1. Cagliari-Milan.
0-2.
0-2. Bene così per Tacchinardi. Andiamo da Brambati. Lazio-Roma.
1-1.
Cioè. Napoli-Fiorentina.
2-1.
2-1. Inter-Juventus.
1-2.
1-2. Sarà contento Conte e Stellini. Cagliari-Milan. Bell'amico che c'ha. Che pugnalata.
Ciao Cristian.
Che pugnalata al pronostico, mamma mia. È proprio una cosa terribile.
Cagliari-Milan.
Sì, Cagliari-Milan.
Cagliari-Milan 1-2.
1-2. Andiamo da Bruno Giordano, però Bruno, io ho già segnato il derby, l'hai dato ieri, stavi qui con noi a chiacchierare, cioè? hai detto Lazio-Roma 0-2, confermi questo?
Le scaramanzie, sì.
Che fai? Decidi tu.
Diciamo un 0-2 che può variare da un 2-2.
Vabbè, dimmi tu come devo segnare.
Lo scaramantico 0-2, dai. Però come partita vedo un 2-2.
2-2, dai, ti do il 2-2. Allora, Napoli-Fiorentina.
0-2 vuole i punti, Bruno.
No.
Ero sicuro.
Non si scherza niente.
Io mi aspettavo la contestazione.
Amici una. 2-2.
Napoli-Fiorentina
1-1.
Abbiamo dato per il 2-2, Alessio. Inter-Juventus
2-1.
Inter che vince, vedi? Tu aiuti Stellini e Conte, mentre la pugnalata de Brambati l'abbiamo segnalata.
Amici,
poi vedete che fine. Cagliari-Milan
1-2.
Andiamo anche da Jacopo. Dai, Lazio-Roma, Jacopo.
2-0.
Napoli-Fiorentina
2-1 Napoli.
2-1 Napoli, Inter-Juve
2-2.
2-2 pareggio e Cagliari-Milan
1-1.
1-1. Va bene, staremo un po' a vedere. Io vorrei ringraziare. C'è un messaggio? Aspetta, che dire? Leggi un messaggio.
Arriviamo.
Sì, proprio al
volo. Devo refresciare la messaggeria. Niente, non riesco a trovare.
Questo di Pier.
Ce l'abbiamo?
Sì, come no, dai.
Eccolo. Marco, fai i miei complimenti a Brambati per ieri. Una stima smisurata nei suoi confronti, che mette davanti il bene dei figli a tutto. È un grande uomo, grande Massimo da Pier. Nostro ascoltatore fedelissimo.
Allora, devo...
Marco, involontaria.
Volevo dire la...
Prego.
È stato tutto involontario.
Certo. Dai, dicevi Bruno?
No, stavo dicendo la prossima settimana se posso chiamare da Ostia.
Come no, certo. Sì,
no, al mare, capito? Almeno pure io sono al mare, vado a Fiumicino, Torbagliani.
Vabbè, dai.
Bruno, temo non sarà lo stesso effetto, ma possiamo provare.
C'è grossa polemica in questo trio, grossa polemica. Benissimo così. Allora,
c'è Maretta, c'è Maretta.
Io sto cercando anche, soprattutto per Alessio, per alleviarne le pene, sto cercando di non fare Skype.
Però se veramente voi insistete,
facciamo Skype così Tacchinardi guarda bene con l'app. E mi raccomando, scaricatevi l'applicazione. Ah, l'appuntamento con stasera c'è il derby. Alla fine del primo tempo, a fine partita, sentiremo anche il commento di Bruno Giordano. Ci sarà anche Sandro Tovaglieri, invece, Sponda Roma, per dare il commento sulla partita.
Il Cobra.
Il Cobra. Ciao ragazzi, a ciao, presto. Trio. Buon fine settimana. Ciao,
un abbraccio.
Ciao. Fermiamoci, che siamo in ritardo, grandi, come sempre.
Grandi.